45esimo episodio del Don Chisciotte Podcast, arrivano i compari tra poco. Il solito ci piace o non ci piace iniziale sui fatti più recenti dei giorni precedenti alla nostra registrazione e poi un approfondimento perché è nato un osservatorio sull'andamento del terziario in Italia, l'ha promosso Manager Italia, e questo osservatorio con le sue prime relazioni fa una fotografia di quello che il terziario, cioè il 75% del valore aggiunto del PIL, ha perso e in prospettiva di recupero ritardato, il buco clamoroso che il welfare ha riservato loro, la mancanza di attenzione generale che c'è anche nel PNRR sull'apporto che dai servizi può venire alla crescita dell'Italia. Ed ecco qui la voce da papera chioccia di Don Chisciotte Scargiannino. C'è poi...
Da mamma. Sei la nostra mamma.
Ah sì, via, più cappone che chioccia, se può, senza offesa, Oscar. Mi sembra una cosa più cappone, insomma. Mi fa un Pier Cappone.
Vabbè, siamo proprio oramai gli effetti del caldo sui miei due compari sono molto rilevanti. Allora, Ronzinante, inizio da te, poi Sancho Pan. Ronzinante,
ti vuoi sì, Ronzinante e Scalpia, che deve fare Carlo Alberto Carnevale Maffei? Qualche calcio devo pure assestare, sennò faccio fare... Siamo a cavallo, caro Oscar, almeno tu sei a cavallo.
Ma io, sai, il mio cavallo è stanco, non mi regge più, tra un po' mi sa che sono io che devo portare in groppa lui. Ma Sancho Panza invece ha una grande cavalcatura, perché è saggissimo Sancho.
Renato Cifarelli, io devo dire dove ci possono trovare: sul sito donchisciottepodcast.it, dove trovate i link per iscrivervi sempre gratuitamente ai nostri podcast, sia quello di Don Chisciotte sia il mio Sancho Panza, su Google, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Amazon Music, eccetera eccetera. Sempre gradite le recensioni. E vi ricordo anche una cosa, che tutte le volte che ci sono dei dati, quando noi parliamo nella nostra trasmissione di approfondimenti, come in questo caso, li mettiamo anche sul sito, quindi se uno è interessato ai dati di cui parleremo oggi, va sul sito, sulla puntata, e trova anche i dati.
Noi non censuriamo tutte le vostre osservazioni che dovete scrivere ai nostri episodi, siamo solo lenti perché abbiamo un processo di autorizzazione fatto con delle password fatte Renato, non stanno né in cielo né in terra, mi scuso per questo, ma anche le più profonde critiche le pubblichiamo tutte.
Sono password serie, cioè veramente password toste, lunghe. Scusa, mica Pippo Pluto Paperino 1, 2, 3, scusami.
Ho capito, però va bene, detto tutto questo, donate, grazie delle donazioni, e se volete il prodotto quotidiano dovete donare un po' di più, perché altrimenti non ci stiamo con le spese, lo dico sinceramente, ma potete benissimo non volerlo. Allora, per ci piace o non ci piace, cominciamo con il nostro Ronzinante Carlo Alberto, vai.
Un po' di schizofrenia geopolitica di questo paese, che c'ha Draghi al G7 che fa l'atlantista pro Biden in maniera chiarissima, e c'ha un pezzo di Parlamento molto grande che fa invece il filo cinese e va a braccetto, ma tecnicamente a braccetto, con una Cina che oggettivamente, per l'importanza che ha nell'economia mondiale, dovrebbe ritrovare un canale di dialogo se con l'Occidente, invece di mettersi in questa maniera di confrontation. Poi che gli americani vogliano arrivare, come dire, alla Lega delle Democrazie, magari è discutibile. Certo, questa schizofrenia di un Parlamento, la politica italiana, a cominciare dai grillini, ma insomma pezzi forti della Lega del PD che in questi anni hanno frequentato e firmato accordi in maniera surreale con il governo cinese, perché sia chiaro che non parliamo dei cinesi, però del governo cinese, insomma un po' preoccupante. Ci ho detto, lunga vita Draghi, che sta riportando l'Italia ad affacciarsi sull'Atlantico e non sul Mar Indiano. Però c'è una cosa che voglio dire, Oscar, scusami, che francamente mi tocca di persona, e cioè la schizofrenia delle autorità sanitarie e politiche sui vaccini, questo tira molla su autorizzazione sì no, AstraZeneca sì no, 60 anni prima, 60 anni dopo, è uno scandalo, non per quello che dicono purtroppo i giornali, ma per l'assenza di un criterio oggettivo, rigoroso, strutturale per valutare il rischio degli italiani. Mi riferisco al fascicolo sanitario elettronico, introdotto in questo paese decenni fa, ancora al massimo la penetrazione del 12%, dicono i risultati dell'osservatorio dei colleghi del Politecnico. economico. L'Europa lo ha posto come obiettivo di diritto dei cittadini nel progetto Digital Compact 2030 e noi abbiamo ancora oggi anamnesi affidate a un pezzo di carta di una giovane, probabilmente diciamo non perfettamente lucida o presente, genitori probabilmente non sufficientemente attenti, medici che non hanno probabilmente il tempo, non voglio mettere la croce sulle spalle a nessuno, ma io trovo scandaloso questo paese dopo 16 mesi di pandemia non abbia ancora trovato la lucidità di far funzionare il fascicolo sanitario elettronico. Abbiamo fatto il cashback con quella ridicola situazione di mancette 150 euro, abbiamo fatto scaricare l'APIO e non abbiamo sistemato una cosa fondamentale per i paesi. Io lo trovo scandaloso, è una roba che mi fa arrabbiare oltre ogni ragionevolezza. E trovo sia un atto criminale, perché non l'avessimo, ma ce l'abbiamo, non abbiamo trovato la lucidità, il coraggio. Non servivano neanche i soldi, è una cosa che costa pochissimo. È veramente una resistenza della burocrazia da una parte, ma di una politica assente, incompetente, che sta facendo danni colossali al paese. Scusate lo sfogo.
Renato.
Ma tra l'altro ti posso dire che per esperienza personale non esiste un collegamento al fascicolo sanitario nel momento in cui tu ti vai a vaccinare.
No, lo so. Quindi bene, Oscar.
Questo è veramente scandaloso, sono d'accordo con te, perché per noi che ci appassioniamo ai dati sappiamo benissimo che tu potresti fare a monte tutte le analisi necessarie.
Dovresti, io trovo il minimo sindacale
dopo
una pandemia.
E non lo fanno.
Ma è scandaloso, è scandaloso che non abbiamo saputo mettere insieme un'analisi puntuale. Abbiamo dato i dati all'Accademia dei Lincei, sono lì con gli ermellini e le parrucche, non sa neanche aprirlo un file, e abbiamo negato alla comunità scientifica almeno il lavoro di sorveglianza e di accountability, neanche quello. Un paese opaco, e mi spiace, ha cominciato il governo Conte, ma sta continuando, poi è lo stesso ministro della sanità, quindi non è che sta continuando questa azione di assurda mancanza di trasparenza. Non mi venite a dire che è colpa delle regioni, perché il governo aveva tutto il dovere, il diritto costituzionale e pure le sentenze della Corte che lo mettevano nelle condizioni di surrogare questa situazione assurda e dal mio punto di vista drammatica.
C'è anche un problema relativo al fatto che queste vicende e il continuo cambiamento di applicazione di vaccini per corti anagrafici delle autorità italiane provoca e che si rispecchia nelle preoccupazioni espresse dal generale Figliuolo, commissario innumerevoli volte meglio di Arcuri, che dicano tutti gli esponenti del PD, che in questo continua a dire che Arcuri sì che è stato bravo. Zingaretti ha detto che Arcuri era bravo sulle forniture, come no, se ne occupano le procure. Infatti, ecco, il problema è che le preoccupazioni del commissario si devono a questo. Attualmente si calcola che nel momento in cui registriamo manchino quasi 70 milioni di dosi inoculate per l'immunità di gregge in Italia. Di questi 70 milioni, diciamo 25 milioni mal contati sono seconde dosi per terminare l'iter di copertura, e di questi 25 milioni sono da sole, molte sono AstraZeneca, 1 milione solo per gli over 60 che non riusciamo a reperire, e poi ci sono invece, oltre a questi 25 milioni di seconde dosi, 44 milioni più o meno che sono prime e seconde dosi di chi ancora non è vaccinato. E anche qui bisogna distinguere, perché in caso di per esempio Johnson & Johnson basta la prima dose e così via. Quali sono le dosi in arrivo? Entro settembre, in teoria, secondo il calendario ufficiale del generale Figliuolo, ci sono 63 milioni di dosi in arrivo, di cui ben 32 erotti sono di Johnson & Johnson, 10 di Pfizer, 6,7 di CureVac e AstraZeneca 9,5 e Moderna 4,7. Avete capito che sulla AstraZeneca gli open day delle regioni non lo fate per recuperare quelli che non si vogliono più vaccinare, c'erano le dosi in sovraccarico, abbiamo fatto gli open day e si è visto anche con quali risultati, positivi da una parte ma anche qualche problema dall'altro. E a queste 63 milioni di dosi che ne sono arrivo entro settembre, in teoria ce ne sono poi 43 che sono in arrivo nel quarto trimestre, quindi in teoria dovremmo esserci, ma il problema è che l'oscillazione della propensione al vaccino per tipo di vaccino crea un problema di allontanamento nel tempo dell'effetto soglia immunità di gregge. Ecco, questo bisogna ricordarselo, perché non siamo affatto fuori dalla crisi. Io faccio solo due osservazioni aggiuntive su temi diversi. La prima: non sottovalutate quello che sta avvenendo nei porti meridionali dei comparti fondamentali sul Pacifico, Yanzhou e Shenzhen, perché alcuni di questi fondamentali porti, che muovono milioni e milioni di container l'anno e che sono fondamentali non solo per il commercio pacifico sulla sponda americana, ma di lì passano obbligatoriamente i flussi che vengono anche verso l'Europa, ecco, sono chiusi attualmente per via della variante Delta cinese, strettissimi controlli, e nei primi 5 giorni di chiusura il numero di TEU e navi ferme è già largamente superiore a quello degli effetti di 5 giorni nel canale di Suez avvenuto per la nave per traverso. Le grandi compagnie, la Maersk e così via eccetera, hanno già dirottato almeno 200-300 grandi container su altri porti agibili nel frattempo, ma l'effetto sul costo dei noli e sullo shortage della componentistica è già enormemente rilevante. Attenti, perché questo è un altro collo di bottiglia che interviene già sui prezzi molto elevati delle commodities e sul rallentamento del commercio mondiale. Lo dico non per fare la Cassandra, ma perché, ohimè, è un po' così. Seconda osservazione, grande amarezza per vedere come le primarie del centro-sinistra in grandi città italiane siano ben diverse da quello che mi aspettavo da Letta. Questo riguarda l'atmosfera di scontro assoluto a Bologna, i quattro candidati, con tutto il rispetto, che si contendono Torino e che mi sembrano un regalo per Paolo da Milano, imprenditore rispettabilissimo del centrodestra, ma anche amarezza per le scelte del centrodestra, perché la scelta romana con Michetti che vuole fare Cesare Augusto si commenta da solo. Quindi il problema, secondo me, della classe dirigente di destra, che non ha sufficienti apporti di qualità, resta come un vero programma da risolvere, un vero problema da risolvere, che dicano Orsina e tanti politologi che dicono che stiamo andando verso un centrodestra europeo. Tanto è vero che a Milano non lo trovano per il momento un candidato controsala che abbia chance. Quindi bilancio politico amaro, io non sono né di qua né di là, però attenti che le pagine dei giornali dedicate al rapporto PD 5 Stelle continuano a nascondere una enorme possibilità molto bassa di Letta di risolvere quello che si era candidato a risolvere, le correnti, primarie di convergenza riformista. Dove stanno le primarie di convergenza riformista? Ma comunque andiamo all'approfondimento, va, che è meglio. 45esimo episodio di Don Chisciotte. L'argomento che approfondiamo parte da una iniziativa secondo noi molto utile e positiva. È un'iniziativa fatta da questo osservatorio sul terziario promosso da Manager Italia. Manager Italia è una delle spine dorsali dell'impresa italiana, cioè appunto quella di manager e quadri, e l'iniziativa ha posto al centro un bilancio con una presentazione pubblica sulla cui scorta facciamo questa trasmissione, delle perdite da una parte, perdite di valore aggiunto, delle diverse componenti del terziario italiano. Il terziario italiano, stiamo parlando del quasi 75% del valore aggiunto del PIL italiano, per essere chiari, in onda con tutte le trasformazioni che hanno visto il settore terziario negli ultimi decenni crescere fino a oltre 80%, come gli Stati Uniti, Gran Bretagna. Noi siamo praticamente in media europea, poco sotto, ma insomma è la parte fondamentale dell'economia italiana, spesso trascurata. Quindi c'è un'analisi su quanto si è perso in valore aggiunto, quanto si è perso in occupati, com'è l'andamento degli investimenti e della produttività, settore per settore e nel suo complesso. Allora, noi approfondiamo questo avendo chiamato uno dei tre relatori, che è il direttore, tra l'altro, di questo osservatorio terziario creato da Manager Italia, e che anche lo conosce bene chi ci segue negli anni, Senior Advisor di Oxford Economics, cioè Emilio Rossi. Grazie di essere con noi, Emilio Rossi.
No, grazie a voi per l'invito.
Allora, io ricordo solo chi ci ascolta, perché trovate poi anche sul sito di Manager Italia le relazioni più ampie. C'è stata una relazione centrale, appunto, fatta da Emilio Rossi, dopo la presentazione di Mario Mantovani è il presidente di Manager Italia, e poi due altre relazioni piene di dati, tutto basato sui dati ovviamente, una di Francesco Filippucci, che è partner di BCF, soprattutto approfondite sulle perdite di valore aggiunto e sul rapporto tra questo e l'occupazione dei diversi settori del terziario, e poi una di Giorgio Costantino del gruppo CRIF, che conoscete perché ne abbiamo parlato di cosa fa adesso il gruppo CRIF in Italia, che è l'executive director del Global Transformation Services, quindi ha come focus proprio all'interno del CRIF l'analisi dei diversi coefficienti di rischio, anche qui dei diversi sottosettori del terziario. Iniziamo con Emilio Rossi, cioè iniziamo dalla fotografia generale, per così dire, delle perdite di valore aggiunto. Anche qui sono perdite asimmetriche, come è capitato in generale nell'economia italiana, con settori a fortissima perdita, altri più contenuta e altri quasi zero. Tentiamo una sinossi, Emilio.
Le perdite grosse sono state ovviamente nel primo semestre 2020, questa cosa nota, con una grossa disparità, grossa variabilità tra i vari settori, è cosa nota che i servizi di alloggio e ristorazione sono quelli che hanno avuto una perdita più elevata in quel periodo, e in questo seguiti dal, con, hanno perso praticamente 2/3 del valore aggiunto in quel semestre, seguito poi da servizi come commercio all'ingrosso al dettaglio, l'istruzione, le attività artistiche, sono intorno al 20-25% di perdita di valore aggiunto in quel periodo. La questione ovviamente è qual è la tempistica di recupero dei valori pre-pandemia, anche considerato quello che è il trend che si sarebbe avuto invece laddove non ci fosse stata la pandemia, perché una cosa è il valore aggiunto che vediamo, diciamo il calo di valore aggiunto che vediamo semplicemente confrontando, non so, il 2020 col 2019, una cosa è quella che invece avremmo avuto nel 2020 se non ci fosse stata la pandemia. Ci sono dei fattori di trend di medio-lungo termine che ovviamente avrebbero portato normalmente ad ulteriori crescite nel 2020, quindi il confronto col 2019 diventa un po' più complesso. Noi abbiamo fatto questa valutazione, l'ha fatta appunto Filippucci, di quello che è il trend e quindi delle perdite che si hanno rispetto al trend, e queste confermano più o meno quello che vi ho detto, con delle cifre però ancora più pesanti, diciamo, rispetto a quello che è la statistica puramente descrittiva. Questa è un po' la situazione. Il tema è in quanto tempo poi si possa recuperare per i vari settori il livello pre-pandemia. Il livello pre-pandemia in Italia si raggiunge, questo è vero per tutti i settori, ma in particolare per alcuni settori del terziario, mediamente in Italia si recupera in tempi più lunghi di quella che è la media eurozona. Diciamo, mentre la media eurozona, diciamo, per la fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, si recuperano i valori pre-pandemia del quarto trimestre 2019, in Italia si deve aspettare almeno altri 6 mesi o 3 trimestri prima, rispetto alla media europea. Quindi questo è un po' il tema, e il motivo per cui abbiamo fatto questa analisi era anche di capire quali sono i fattori o alcuni dei fattori che contribuiscono a questo ritardo di recupero, insomma, sono i fattori storici, i fattori fondamentali, i driver fondamentali.
Però prima dei fattori storici affrontiamo un grande punto di fondo, perché per esempio in queste ultime settimane a dominare il dibattito pubblico italiano è il fatto che sia in termini di produzione industriale, sia in termini di domanda di lavoro nell'industria e nella manifattura, siamo già ben oltre il Covid, cioè siamo tornati al pre-Covid, mentre una fotografia accurata del 75% del valore aggiunto italiano apre una riflessione di tipo diverso, perché in molti settori passano non adesso, ma 2, 3, quasi 4 anni prima di tornare ai livelli secondo le previsioni pre-pandemiche. Perché, Emilio, storicamente in Italia e in Europa l'industria è solo il core dell'attenzione? Poi sì, il terziario va bene, ma perché?
Ma allora, intanto fa piacere che mi ponga la domanda in questi termini, nel senso che non è per niente ovvio che ci si renda conto che il core dell'attenzione sia sui settori industriali in senso lato. Sembra una questione che viene data come dato di fatto per la maggior parte dei media, quindi già questo è importante sottolinearlo, che in realtà il motore vero, se uno guarda i numeri, il motore vero dell'economia storicamente è quello del terziario, che fa parte di un processo di terziarizzazione storico che non riguarda solo l'Italia, è generale. Noi abbiamo fatto due conti proprio banali: negli ultimi 40 anni la quota di valore aggiunto che è pertinente al terziario è aumentata di 7,5 punti percentuali, che è una cifra molto rilevante. Significa che negli ultimi 40 anni il settore terziario è cresciuto più del resto dell'economia. Quindi il motore in realtà dell'economia è proprio il terziario. E ripeto, questo non è un fatto.
E paradossalmente, in apparenza, anche nella pandemia la quota generale di valore aggiunto persa al terziario è, sia pur di poco, ma è inferiore alla quota del valore aggiunto nazionale persa nella pandemia.
Esatto, infatti la cosa interessante, appunto, che conferma quello che dicevo poco fa, è proprio questo che stai dicendo. Nel 2020 il PIL, diciamo il valore aggiunto del terziario, è sceso dell'8,1%, quello nazionale dell'8,6%. Quindi il terziario, anche in pandemia, ha di fatto acquisito quote di valore aggiunto rispetto all'economia nel complesso. Mi chiedevi il motivo per cui c'è questa attenzione tutto sommato ridotta nei confronti del terziario, a radici storiche profonde. Io la faccio risalire anche alla struttura corporativista del ventennio fascista, che in qualche modo nel paese non è tanto cambiata, anzi non è cambiata per nulla, e anche alla capacità di lobby che hanno avuto congiuntamente il mondo industriale con il mondo sindacale, che al di là di quelle che poi sono le giuste contrapposizioni, no, sui contratti di lavoro o sulla distribuzione tra capitale e lavoro del reddito nazionale, però hanno entrambi storicamente, magari non più recentemente per i sindacati, ma storicamente è stato così, la loro base anche per i sindacati è stata la classe operaia che lavorava nell'industria. Quindi l'attenzione inevitabilmente per decenni è stata su industria per questo motivo, perché c'era questa forte contrapposizione tra queste due, chiamiamole lobby per semplificare, tra questi due gruppi, che però avevano lo stesso interesse di focalizzare l'attenzione sull'industria. E ripeto, perché, per carità, non voglio ridurre l'importanza dell'industria, questo sia ben chiaro. È ovvio che tra l'altro l'industria è quella che è stata in grado di mantenere un livello di competitività sull'estero che ci comporta un commercio con l'estero netto positivo, nonostante noi si sia importatori di grosse quantità di materie prime. Petrolio soprattutto, quindi l'industria ha dei meriti che non possono essere ridotti in nessun modo, e quindi il tema è quello che invece ci sembra, e questa è una cosa che ho discusso col presidente di Manager Italia per alcuni anni prima di lanciare questo osservatorio, ci sembra che ci sia poca attenzione invece su quello che è il settore del terziario.
Perché correggimi se sbaglio, io per la mia ormai pluridecennale umilissima opera di chi lavora anche per le imprese e per capire meglio e fare meglio il mio mestiere, io la attribuisco a una lunga durata secolare, cioè il modello fordista che nasce nel secondo decennio del 1900 diventa un modello fordista che in altri paesi ha saputo evolvere. A evolvere, cioè vuol dire la quota dei paesi in cui il terziario è più dell'80%. La Gran Bretagna ha impostato tutta la sua uscita dalla penalizzazione fortissima, dalla vecchiaia delle sue strutture industriali, scommettendo tutto sui servizi avanzati e sull'export dei servizi avanzati e sull'investimento ad alta produttività dei servizi avanzati. Noi restiamo prigionieri di una cultura fordista. Questo ha a che vedere sia con la logica della rappresentanza, vero, però anche sull'informazione, perché l'informazione ci casca sempre in questa faccenda qua. Poi vedremo anche dell'impostazione del welfare, che è un buco clamoroso per il terziario e spiega perché il blocco dei licenziamenti non è riuscito a evitare, no, ancora adesso, i dati dell'ultimo mese siamo a 865.000 occupati in meno, ma perché c'è un buco clamoroso e dov'è? È sul terziario. Esattamente, certo. Quindi vuol dire, è un'impostazione complessiva, purtroppo, perché il problema non è la contrapposizione industria-servizi, anche perché nel rapporto che ne siete occupati, anche fai qualche cifra, per un euro di valore aggiunto è speso, non solo di valore aggiunto in quel caso, nell'industria c'è un certo rapporto su quanti euro complessivi, per il terziario avanzato c'è un rapporto che è così tragicamente diverso, manco per idea, è più basso nel terziario che è pubblico e non esposto al mercato, per tante ragioni anche comprensibili, non è che io ne faccio una questione di ideologica, però il problema è capirle queste cose qua. Iniziamo con l'ultima domanda che ti faccio io, poi passo ai miei due co-cavalieri, Sancho Panza e Ronzinante. Vogliamo ricordare un secondo bene questa faccenda della complessità, anche della difformità della resa di investimenti. Chi è che ha fatto più investimenti in questi anni nel terziario? Cosa ne ha determinato in termini di produttività?
Ma di fatto l'hai già accennato te, sono quei paesi che oggi si trovano ad avere una quota di terziario che è intorno o superiore all'80%, sono Regno Unito e Stati Uniti, questo tipo di i paesi più avanzati, diciamo. Questo tipo di discorso qui comunque si rifà anche storicamente ad una questione di tipo, ritorno magari allo stesso punto di prima, ma è rilevante anche per questa domanda. Anche storicamente si è vissuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ad una resistenza da parte del mondo agricolo a riconoscere che ormai era l'industria che era quella che diventava il motore vero dell'innovazione e del sistema economico. Oggi si sta ripetendo un po' la stessa tipologia di dinamica culturale tra industria e terziario, quindi quei paesi che sono stati in grado di in qualche modo vedere meglio la tendenza storica e prenderne storica nel senso che poi si proietta nel futuro, che l'hanno interpretata meglio, hanno fatto delle politiche che hanno consentito poi alle imprese di svilupparsi più nell'area del terziario. Se andiamo a guardare, adesso è uno studio che vogliamo fare in maniera più approfondita, ma se si va a guardare le industrie a maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti, sono quasi tutte del terziario e anche recenti. Quindi non è un caso che ci sia stato questo sviluppo in Italia, questa cosa non è vera, in Italia ma in Europa, è un problema anche proprio del modello europeo intendo eurozona, intendo di eurozona, la cultura industrialista è molto presente in Germania, dove ancora in realtà la quota di terziario appena sotto il 70%, quindi è molto distante da quella che è invece tipica delle economie che sono più dinamiche e che crescono normalmente di più, poi in realtà.
Esattamente, molto di più. Allora, Ronzinante Carlo Alberto.
Sì, io ho due osservazioni da fare al lavoro di Emilio e del team di Manager Italia e di Oxford Economics. Il primo è la comparazione con i paesi europei che stavi accennando adesso, e il secondo è sulla natura di questa classificazione economica che chiamiamo servizi rispetto proprio al tema della manifattura. Il primo punto che volevo commentare è sta pagina 10 del tuo report, e cioè la scomposizione delle attività settoriali di quello che chiamiamo servizi. L'Italia è fortemente sbilanciata su due cose, che sono attività immobiliari e commercio al dettaglio, strutturalmente nazionali, nel senso che stiamo parlando del 25% del valore dei servizi, che non può per definizione, fondamentalmente, non è vero che voi uno dice chissà come mai Amazon, e appunto Amazon non sta in Italia, e quindi una sovrarappresentazione della quota di servizi, fammi dire, destinata all'interno. È una sottorappresentazione della quota di servizi, pensiamo al mondo delle tecnologie dell'informazione, alle attività professionali, dove abbiamo invece un delta negativo nei confronti dell'Eurozona, di quelle che invece hanno possibilità di migliorare la loro posizione internazionale. Quindi c'è una prima domanda su la composizione settoriale della grande famiglia dei servizi, che ci vede svantaggiati nell'incapacità da parte del mondo dei servizi italiani di diventare un mondo competitivo a livello nazionale, perché a parte quello collegato alla manifattura che segue le catene del valore internazionali, in autonomia facciamo fatica a essere competitivi. Prima domanda. Seconda domanda: a fine mese, caro Emilio, parteciperò a un seminario che ho voluto intitolare The End of Industrial Equipment, che fa il bilancio di quest'anno in quel segmento della manifattura che è i beni strumentali, dove l'aumento di quota di servizi, guarda caso derivati da fenomeni tipo industria 4.0, digitalizzazione, IoT, l'aumento della quota di servizi, magari non riconosciuto perché non li vedi nelle fatture, okay. Nel rapporto di valore aggiunto con i clienti, che sono tipicamente clienti, diciamo, intermedi, quindi trasformatori, è stata enorme. Provisioning, quindi diciamo consegna fatta via digitale, servizi fatti via digitale, non si poteva viaggiare. Quindi è emersa una quota di servizi colossale dentro alla quota di valore aggiunto, che ha quasi, posso dire, quasi sostituito la quota di valore aggiunto che noi tradizionalmente appiccichiamo alla macchina, al macchinario, all'impianto. Quindi ti devo sfidare in termini intellettuali. Mi sa che questo straordinario lavoro che state facendo, di cui sono felice di aver letto bene i dettagli, lo dobbiamo ridiscutere anche andando a prendere la quota di servizi avanzati dentro la manifattura, che sta, fammi dire, emergendo prepotentemente post-Covid e che merita un'attenzione particolare. Ecco, ti chiedo un commento su questi due punti, quello internazionale e questa nuova quota servizi dentro alla manifattura strumentale, ovviamente non beni di consumo, ma la manifattura strumentale sta rivelando una nuova anima, che è essere quindi un'anima ibrida, dove l'industria manifatturiera classica diventata elettronica oggi si scopre un ibrido di prodotto e servizio. Prego.
Faccio un esempio concreto per la all'ascoltatore che ovviamente non è detto che ci segua quando usiamo frasari tecnici. Stellantis, cioè la somma di Fiat Chrysler e Peugeot, ha annunciato la ristrutturazione di tutti i suoi concessionari, cominciando dalla rete europea, verso monomarca finalizzati all'assistenza e fidelizzazione cliente su mobilità intelligente e pay per use. La Volkswagen questa settimana ha annunciato una grande focalizzazione su non solo vendita delle nostre piattaforme, dei nostri veicoli, ma il passaggio al pay per use, cioè l'utilizzo degli stessi servizi di assistenza che si usano da molti anni per le flotte delle aziende, anche per il retail, perché bisogna seguirlo. La domanda diventa: chi offre questi servizi? Il player industriale dell'auto o un settore avanzato dei servizi? Ecco, per far capire la domanda di Carlo Alberto a che cosa in concreto si riferisce, a pezzi fondamentali anche della vecchia industria e manifattura. Emilio.
Ma dunque, questo è un elemento che ovviamente stiamo cercando di approfondire proprio in questi giorni. Stiamo mettendo in piedi un gruppo di lavoro interno su questo elemento qui, che è in realtà anche più complesso, nel senso che al di là di quello che è la giusta considerazione sui nuovi servizi che stanno rendendo più ibrido i prodotti industriali, dal punto di vista della classificazione settoriale, anche lì c'è storicamente, da sempre, diciamo, per come nasce la classificazione settoriale, una in qualche modo sottovalutazione del valore aggiunto dei servizi, perché c'è una quantità di servizi, appunto, che vengono forniti o vengono in qualche modo incorporati all'interno delle aziende, no? È tutto quello che riguarda.
Esatto, esatto. E spesso hanno una marginalità superiore a quella della meccanica tradizionale. Giusto per dirti, perché so, vedo i bilanci e devo dire che meno male che c'è quota di servizi che l'anno scorso ha tenuto la redditività delle aziende, ti devo dire.
Sì, assolutamente. Quindi questo qui è un discorso, da un lato, storico, perché è un problema di classificazione generale, è un problema generale di classificazione che non ha a che vedere soltanto con gli sviluppi tecnologici dovuti alla digitalizzazione o altri sviluppi tecnologici recenti, è proprio insito nella problematica della classificazione settoriale definita a livello globale, a livello di OCSE o di Banca Mondiale. Però ecco, c'è poi l'elemento, qual è la conseguenza di questa cosa, e lì stiamo cercando di approfondire la questione. Questo che ho appena detto si riflette su quella che può essere per esempio l'analisi del PNRR, cioè quante risorse, quanti investimenti nelle varie mission definite dal PNRR sono effettivamente destinate all'industria e quante sono direttamente o indirettamente destinate ai servizi. E ovviamente questo tenendo conto di quello che è i vincoli poi che abbiamo, che tutti i PNRR hanno a livello dei vari paesi europei, che sono quelli di destinare una quota alla digitalizzazione, una quota alla transizione ecologica ed energetica, una quota alle infrastrutture. Quindi anche lì il PNR, diciamo che il Next Generation EU già di per sé comunque conferma un'ottica in un certo senso industrialista, no? Perché una quota molto elevata di questi delle varie mission indicate, quindi del pacchetto complessivo di investimenti presenti nel Next Generation EU, come dire, è orientato in maniera puntuale, le percentuali sono ben precise, se non ricordo male è circa un terzo alla transizione ecologica energetica e 20% all'incirca alla digitalizzazione, un 10% alle infrastrutture. Questa è una massa enorme di investimenti che viene orientata per definizione su quello che è la struttura industriale. In realtà poi all'interno di questo però dobbiamo andare a capire, questo che vogliamo appunto sviscerare, se ci riusciamo, perché è un lavoro ovviamente molto pesante, sviscerare quanto di quegli investimenti che sono indirizzati a queste tre mission, quante in qualche modo finiranno invece per essere necessarie o dovranno richiamare l'input di servizi digitali in particolare, ma comunque servizi anche finanziari, no? Quindi, e di altro tipo. Quindi cercare di capire in qualche modo quanto questa ibridizzazione poi comporta anche a livello di investimenti nel PNRR. Ecco, questo secondo me è un elemento che dovremmo sviscerare. E se posso aggiungere altri esempi, insomma, di questa ibridizzazione, ovviamente quello più ovvio è quello sempre nel settore automotive, dove c'è una parte finanziaria che è praticamente ormai una parte del pacchetto di acquisto di un'auto, c'è una che è una cosa degli ultimi anni, diciamo dell'ultimo decennio, e c'è la componente sempre maggiore di software che controlla il comportamento dell'auto e che tiene in connessione l'auto stessa con le notizie sul traffico, piuttosto che con tutto quello che è il mondo di connessione che il passeggero, il guidatore vuole avere, insomma. Ecco, quindi ormai di fatto, magari voi ne sapete anche più di me di questo, ma sul punto, su quello che è il prezzo dell'auto finale, una quota molto importante è nell'input di questa tipologia di servizi di digitalizzazione che vanno a finire nell'auto, insomma, e di servizi finanziari. Quindi questo elemento qui è, concordo totalmente con Carlo Alberto, è un elemento fondamentale per vari aspetti, ecco, quindi è una cosa che vogliamo approfondire.
Noi torniamo tra un minuto, restate con noi. Allora, è con noi Emilio Rossi, che è direttore dell'Osservatorio Terziario di Manager Italia. Stiamo parlando di questa bella selva di numeri per interpretare meglio quasi il 75% del valore aggiunto. Renato, Sancio, dai, è il tuo turno.
Beh, il mio turno. Allora, io volevo dire a Emilio, così, visto che si parlava di ragioni storiche, che fondamentalmente, secondo me, al di là della mentalità socialista di cui è pervasa un po' l'Europa, e quindi l'operaio è quello più importante, i tanti operai che escono da una fabbrica si vedono, i tanti impiegati che escono da un palazzo di uffici si vedono un po' meno e impattano un po' meno. Però detto questo, ho visto che all'interno della vostra ricerca c'è anche tutta la parte in cui si dice che molti dei servizi sono poi in effetti acquistati dall'industria manifatturiera, perché alcuni servizi naturalmente non c'entrano con l'industria manifatturiera, ma altri c'entrano con l'industria manifatturiera. La cosa che volevo approfondire è: ha ancora senso, proprio per quello che dicevamo prima, cioè per la trasformazione che in questo momento un sacco dell'industria manifatturiera sta avendo verso la come si dice in italiano?
Servitizzazione,
perché poi mi veniva l'inglese e ci dicono sempre di non usare l'inglese, verso i servizi, cioè ha ancora senso dire questa industria, questi servizi, visto che ormai ognuno di noi con i gemelli digitali delle macchine, con i servizi a valore aggiunto che stiamo aggiungendo all'acquisto di hardware, ti faccio un esempio, Apple è una società di servizi o una società di hardware?
È la domanda? No, nel senso che ovviamente entrambe, insomma, no? E quindi è uno degli esempi che si poteva fare anche già nella risposta alla domanda precedente, sicuramente, no? Sono talmente interconnessi che è una ibridizzazione palese, insomma, Apple ancora più dell'auto. Il tema qui diventa ancora più complesso, questo discorso qui, perché ha a che vedere con come sono disegnate le rilevazioni statistiche, le classificazioni statistiche, che sono comunque sostanzialmente ancora quelle di qualche decennio fa. Quindi questo tipo di problematiche qui le affrontano entro certi limiti, ma c'è anche un elemento ulteriore, che è quello degli intangibles, che nel settore dei servizi è ancora più importante che nel settore manifatturiero, almeno così sembra dalle analisi che ho visto io. La questione degli intangibles cambia completamente quello che è anche la composizione del valore aggiunto a livello settoriale, però si vede abbastanza poco, diciamo, ecco, non è evidente in che modo questo
quindi dovremmo cominciare a fare i bilanci delle aziende dicendo questa è la parte servizi e questa è la vendita di hardware. Senti, invece una cosa che volevo chiederti era quella sulla produttività. Allora, noi abbiamo visto dai dati che la produttività, vorrei usare un modo gentile di dirlo, diminuisce quando ci sono i settori non in concorrenza, mettiamola così. Quindi è una ulteriore dimostrazione che il mercato crea efficienza.
Allora, il discorso della produttività è un discorso sicuramente molto molto complesso, se ne discute a livello accademico credo, da decenni, e quali siano i driver principali. Credo ci sia una convergenza di opinioni, ma rimane comunque un mondo da scoprire in un certo senso, sto esagerando, cioè, è un mondo complesso, ecco, rispetto al quale è difficile dare risposte proprio univoche e clear cut, come dire, definitive. Sicuramente uno dei fattori principali sono gli investimenti in ricerca e innovazione, insomma, ecco, questo è un elemento assolutamente fondamentale. Nel report che abbiamo fatto c'è una analisi, abbiamo fatto un'analisi di correlazione tra la produttività del lavoro calcolata col monte ore e l'intensità degli investimenti nei vari settori, non solo a livello Italia ma a livello Europa per gli ultimi 20 anni circa, quindi con una dimensione campionaria che consente una buona valutazione della correlazione, e chiaramente tra intensità dell'investimento e produttività del lavoro risulta una correlazione piuttosto chiara. Ovviamente non spiega da solo tutto quello che è il movimento della produttività a livello settoriale, però è chiaro che c'è anche a livello settoriale questo tipo di correlazione. Per intensità di investimenti si intende quanti investimenti vengono fatti in un settore rispetto al valore aggiunto del settore. In questo senso è una intensità dell'investimento, non è tanto o soltanto una questione di dimensione complessiva.
Oh, io ti faccio una domanda sempre sul tema della produttività, che ha a che fare anche qui, secondo me, parlo personalmente, non estendo nessuno il mio giudizio, ha a che vedere con un forte un ritardo e un bias, un difetto culturale nell'impostazione con cui si affrontano i temi del terziario. Se uno va a vedere la vostra analisi diversificata subsettoriale dell'andamento della produttività negli anni, si capisce molto bene come l'apporto più positivo e i migliori aumenti sulle medie annuali della produttività viene in particolare da alcuni settori dei servizi e viene in particolare dal commercio e dalla finanza. Quando nel dibattito pubblico ci sono casi di imprese, di eventi traumatici, eccetera, eccetera, in cui commercio e finanza hanno a che fare con ottimizzazioni delle proprie catene, dei processi organizzativi dovute a innovazioni tecnologiche, parte immediatamente una reazione negativa. Perché nel commercio non si parte dall'assunto che la maggiore componente di produttività, i maggiori investimenti in capitale umano, managerializzazione, valore aggiunto complessivo della qualità del servizio oltre alla vendita, viene dalle grandi reti commerciali, perché parte automatico la reazione, viva il commercio di prossimità, la cultura italiana è quella, bla bla bla, senza dati. Nella finanza, inutile che io vi richiami al fatto che sul tema del overstaffing nella tradizionale banca commerciale, che oggi è in ginocchio perché il margine tradizionale di intermediazione non c'è più, quando ci sono innovazioni di questo tipo parte immediata la reazione del nostro amico Lando Sileoni, che dice: ma no, assolutamente, riaddestriamo tutti ma teniamoli tutti nelle vecchie filiali. Come si affronta questo problema? Cioè, perché nelle punte più avanzate della produttività, e che servirebbe invece aiutare in questi processi che sono multifattoriali, parte questa reazione? Poi magari secondo te non parte, io la vedo molto forte nell'informazione, che dici, Emilio?
No, sicuramente questo tipo di reazione c'è e fa parte in un certo senso del gioco di squadra che all'interno ogni lobby fa, no? Io per lobby non intendo un fatto negativo, cioè, lobby è la rappresentazione normalmente di quello che è gli interessi del proprio gruppo, e finché non è esercitata in maniera violenta, diciamo così, l'opera di lobby fa parte degli elementi di un sistema democratico, insomma, no? La rappresentazione di quello che sono le situazioni dei vari gruppi. Detto questo, ci sono delle resistenze fortissime che trovano eco a livello mediatico. Qui si entra in un discorso complesso su quello che è il modo in cui il lavoro dei media viene interpretato in Italia, o la mission dei media viene interpretato soprattutto in Italia, no? Che è quello dello scontro, quindi nel momento in cui una lobby presenta delle esigenze in maniera, come dire, in maniera conflittuale, allora viene ampliato perché fa comodo al media di turno di rappresentare un conflitto e magari ampliarlo. Quindi c'è questa esigenza di tipo generale, che ma questo è un po' fuori, esula un po' dal discorso, è un discorso più generale, e immagino che ne abbiate già parlato e ne parlerete sicuramente ancora. E sul discorso della relazione tra produttività e investimenti a livello settoriale, hai ragione, mi fa piacere che hai guardato in dettaglio il nostro report. Ne scaturisce appunto finanza e commercio sono quelli che hanno avuto un aumento di produttività per occupato maggiore. La cosa interessante è che fa il paio con quello che dicevi poco fa tu, che il commercio ha avuto questo livello elevato di crescita di produttività, nonostante ci sia una sostanziale stabilità invece nel livello di investimenti negli ultimi 10 anni. Quindi nello stesso periodo si è avuto un miglioramento forte del valore aggiunto per occupato a fronte di investimenti, ragionevoli, ma contenuti, cioè senza che ci sia stato un cambiamento forte, una spinta forte da parte degli investimenti. Ma questo perché? È proprio quello che dicevo qua a te, il problema della organizzazione della struttura produttiva, che è anche uno degli elementi in qualche modo hanno a che vedere con la dimensione, no?
Poi certamente
la struttura dimensionale del settore. E lì, secondo me, questo è l'elemento fondamentale nel caso del commercio, che è stato un cambiamento a livello di settore, e in realtà un cambiamento anche di organizzazione produttiva, non solo di eliminazione dei più piccoli, diciamo dei marginali, ma anche di cambiamento da parte di quelli che sopravvivono del modo in cui loro presentano i loro servizi, no? Il fatto di sviluppare, non so, il negozio che invece di vendere soltanto il formaggio della regione in cui vive, si crea una rete di fornitori che porta dei prodotti diversi, no? più interessanti per il consumatore finale, o che magari insieme a vendere il prodotto così com'è fa una specie di servizio, fa un servizio vero di preparazione del prodotto, e lo vende già cotto, per esempio, in vari modi, no? Quindi questo è un esempio molto banale, ma però rende un po' l'idea di quello che significa anche a livello di commercio al consumo, no? Il commercio al dettaglio, quello che può essere un cambiamento di un'organizzazione e struttura produttiva. Quelli che hanno questa capacità di innovare, anche quello che può sembrare banale, magari rimangono in piedi e in questo modo poi riescono anche ad avere un maggiore valore aggiunto. Ecco, questo è un po'.
Allora, io prima di cedere la parola ai miei due compari, spendo una parola di apprezzamento mio particolare per uno dei punti, soprattutto approfondito per la relazione di Francesco Filippucci di BCF, che è quello su questo enorme buco che resta, per così dire, insondabilmente, per motivi insondabili, non recepito nel dibattito pubblico italiano, che è quello clamoroso della pandemia, perché riguarda gli occupati. Perché in tutti i settori che hanno diversamente perso nel terziario, c'è chi ha perso molto di più, ovviamente turismo, trasporti, c'è chi ha perso meno, i dati, l'informazione e così via. Ma però tutti, praticamente quasi senza eccezione, anche chi ha perso meno, sono colpiti rispetto all'intensità di quello che hanno perso da perdite di occupati più che proporzionali, e in realtà la stragrande maggioranza degli occupati in meno, malgrado il blocco dei licenziamenti sulla cui protrazione si continua ciecamente a dibattere, non ha impedito un enorme numero di inoccupati in più, che viene dal fatto che gli attuali strumenti non li coprono quei settori. Però questa roba qua sembra che non interessi a nessuno. Come mai, Emilio?
Il discorso che facevamo prima, cioè il focus sui settori industriali, e lì effettivamente queste le misure che sono state prese hanno avuto un effetto. Questo si vede nello studio di Francesco, si vede chiaramente, insomma, ecco, i settori tra virgolette protetti dalle misure blocco dei licenziamenti piuttosto che cassa integrazione hanno avuto una perdita, la maggior parte dei casi se non vicino a zero, qualcuno ci ha avuto anche positiva, come diciamo, ha avuto una crescita dell'occupazione, e sono pochi e di bassa misura ovviamente, però rimane il tema che il grosso della perdita è nei settori della perdita occupazionale, nei settori dei servizi, dove invece inevitabilmente il blocco dei licenziamenti per esempio ha avuto un effetto minore, perché il blocco dei licenziamenti si applica per definizione a un contratto di tipo indeterminato o diciamo, se non per definizione comunque in maniera molto prevalente, dove invece in una serie di settori dei servizi, quelli dell'intrattenimento piuttosto che dell'alloggio e ristorazione, c'è molto di contratti temporanei, di contratti meno protetti di per definizione, quindi lì è in quei settori lì che si è concentrato la perdita occupazionale, e non è stato pensato qualcosa di specifico per ridurre quel tipo di impatto. Ecco, questo è un po' quello che è mancato nel momento in cui si è fatto il blocco dei licenziamenti, non si è pensato a tutto quello che era il mondo che invece non sarebbe stato toccato, e quel mondo è soprattutto parte di quei 3-4 settori che sono stati nei settori del terziario che sono stati più toccati.
Inesplicabile questa cecità. Carlo Alberto.
Volevo tornare su un punto che mi ha colpito nel rapporto di Emilio, che è il crollo della quota di acquisto di servizi di tecnologia, information technology, nell'industria negli 10 anni dell'osservazione, quasi dimezzato, dal 22 al 12%, che è una roba in assoluta controtendenza, a meno che non possa essere spiegata come un'internalizzazione di pezzi delle competenze tecnologiche, perché abbiamo visto che da una parte l'industria cresce nella quota di servizi embedded, inclusi nei propri prodotti, dall'altra crolla la quota di servizi IT comprati, che è un po' in controtendenza. Quindi da un lato chiedo a Emilio se non ci stiamo perdendo un pezzo di fenomeno, appunto, che è quello dell'internalizzazione dentro le organizzazioni industriali di competenze che prima invece venivano comprate fuori, quindi in realtà un atto di maturità. È pur vero che se poi vado a vedere invece, e qui sono un po' in conflitto di interessi io, la quota di acquisti delle imprese manifatturiere nel settore della istruzione la vedo che è collocata fondamentalmente in fondo alla classifica, cioè praticamente irrilevante. Questo invece è molto preoccupante, Emilio. Volevo un tuo commento su questo aspetto, perché la variazione, come dire, della composizione di acquisti da parte delle imprese manifatturiere per me è un bel segnale di cosa sta cambiando, di come questa relazione bilaterale fra industria e servizi ci richiede uno sforzo di lettura più sofisticato.
Sì, ma è quello che dicevamo poco fa, appunto, c'è questa necessità di andare a capire meglio in che modo c'è questa ibridizzazione, quanto viene internalizzata e quanto no. Questo sicuramente è un aspetto interiorizzato, nel senso, da parte della manifattura che decide di aprire dei centri interni rispetto a quello che è invece la terziarizzazione, cioè il subappalto all'esterno, diciamo. Questo è un elemento sicuramente che dobbiamo approfondire.
Renato.
Ma secondo me io la vedo in modo un po' più moderno. Secondo me quello che dobbiamo fare è cercare di fare in modo che servizi e industria vadano assieme, perché se è vero che dobbiamo ibridizzare e quindi mettere un sacco di servizi all'interno dell'industria, secondo me dobbiamo cercare di trovare un modo per portare all'interno dell'industria, come diceva Carlo Alberto, internamente dei servizi, ma contemporaneamente ogni tanto ho l'impressione che alcune metodologie che si usano nella fabbricazione, diciamo comunque nella manifattura, sarebbero molto utili ai servizi. Secondo te, Emilio, c'è la capacità culturale in Italia di incontrarsi e di creare delle stanze? Mi sembra che quella che voi state cercando di creare sia una di quelle, per trovare un modo per collaborare e appunto riuscire a mettere insieme le capacità di entrambi i settori senza una contrapposizione.
Io ci credo fermamente che sia possibile, cioè il problema dell'ecomediatica in cui questo poi viene rappresentato, perché come dicevo poco fa, senza una rappresentazione di conflittualità da parte dei media sembra che non ci sia posto,
esatto,
per avere un confronto, però io penso che poi alla fine occorra andare a guardare la sostanza piuttosto che anche ai media, a cercare di avviare questo tipo di distanze, come le dicevi tu, ed è uno dei motivi per cui abbiamo fatto partire questo
però invece di portare solo servizi dell'industria bisogna portare proprio un po' di industrializzazione dei servizi, non solo in termini di investimenti, proprio di modelli organizzativi. La nostra ristorazione, il nostro turismo non hanno una produttività del lavoro adeguata, poi pagano poco in maniera frammentaria il personale, con questo ciclo mediatico per cui hai il cameriere a 600 euro che non va a lavorare perché gli conviene stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza, che è un serpente che si mangia la coda. In questo senso, al di là dell'investimento, proprio non c'è da rimettere in moto una revisione organizzativa, in particolare nei servizi, fammi dire, alle persone, no? Quindi ristorazione, accoglienza, turismo, che in Italia sono estremamente diffusi ma anche molto poco produttivi.
Io da questo punto di vista adesso dirò una cosa che potrà sembrare dovuta a un conflitto di interessi in quanto l'osservatorio è lanciato da Manager Italia, però noi sono profondamente convinto di questa cosa che sto per dire, cioè che questo che tu hai detto è fattibile con iniezioni di managerialità a livello di imprese, è lì che si deve lavorare. Non ci vedo una capacità da parte dello Stato di intervenire su questo tipo di processi, è una questione di managerialità delle imprese.
Certo, infatti, sono in gran parte imprese in logica organizzativa familiare che ha retto finché gestivi, come dire, veramente il piccolo cabotaggio. Nel momento in cui bisogna fare scala, per esempio agganciarti a processi di prenotazione e servizi digitali, è giusto per far capire che effetto fa il digitale anche su un'area che è rimasta largamente diciamo poco impattata dalla rivoluzione, lì è bisogno di management, quindi non basta madre, padre, figlio e diciamo un paio di collaboratori non necessariamente inquadrati in maniera regolare. Ecco, quel modello di servizi di ristorazione non va da nessuna parte, e oggi se non lo mettiamo in discussione managerializzando e riorganizzando le imprese e quindi anche facendole crescere, iniettando capitali.
Esatto, perché poi il punto chiave della managerializzazione è anche quello di trovare il partner giusto per far crescere l'impresa, nella quale magari la famiglia avrà una quota ovviamente minore rispetto a quando era padrone al 100%, però c'è un'impresa che funziona di più, che funziona meglio, che è più produttiva, che è in grado di stare sul mercato, vende meglio, magari riesce anche a fare qualcosa di meglio sull'export. Ecco, dell'export ne abbiamo parlato poco, ma poi tutti questi elementi di cui stiamo parlando si riflettono nella incapacità esagerata,
nella scarsa capacità
di portare servizi.
Noi abbiamo una quota.
Noi siamo una quota di servizi bassissima. Sull'estero.
Ma rispetto anche alla Spagna, che ci ha detto tanto turismo, parliamoci chiaro, ma insomma è preoccupante che l'Italia sul settore dell'economia che cresce di più non abbia una capacità di crescere anche nell'export. Cioè il nostro export oggi è affidato alla benevolenza dei nostri meccanici, lo dico con affetto, no? E sì, come dire, lunga vita loro, però non basta, insomma.
Una domanda provocatoria, scusatemi. Un americano che è in albergo a Roma non è export in fondo, o import? Cos'è?
No, export di turismo sicuramente, sì, export di turismo. Però l'americano a Parigi, come dire, si merita una sinfonia. L'americano a Roma si trova l'ATAC, caro Renato, non so se mi spiego, è già buono se sopravvive all'incendio dell'autobus o all'annegamento nel tombino. Cioè, questo è il problema, scusate.
C'è un'opportunità nella vendita degli estintori.
Certo, hai ragione.
Va bene, allora io porto ancora l'attenzione di voi che ci ascoltate ad approfondire ulteriormente, perché veramente i materiali sono molto più densi di quanto siamo riusciti a farvi capire. Trovate sul sito di managerialitalia.it i lavori di questo.
Anche sul nostro poi li pubblichiamo, esatto, come tutte le volte che abbiamo dei dati sulle puntate.
Se cercate sul portale di Manager Italia l'osservatorio del terziario, il lancio e le relazioni, e io mi auguro, caro Emilio, che facciate un lavoro molto lungo nel tempo e sempre sempre così approfondito, perché ce n'è bisogno, e l'attenzione non è solo quella politica, è di tutte le parti sociali, e quella dei media che abbiamo tentato di stonerare non è all'altezza del rilievo che questa questione ha per l'intera crescita italiana. Il problema non si può risolvere, dicendo, vabbè, il terziario conta meno perché l'industria è quella che regge i conti esteri dell'Italia. Il problema è che quando c'è un paese con domanda flat e reddito disponibile così basso da decenni, se non mettiamo la testa sul terziario, a maggior ragione non ne usciremo. Questo è il punto. Avremo tassi di crescita basati solo sull'andamento del commercio mondiale. Non va bene, questo è il punto. Come ovvio, non bisogna avere preso un Nobel o un PhD in economia per capirlo da solo. Grazie Emilio Rossi, grazie compadre, come sempre.
Grazie a voi, molto, molto interessante, e grazie anche per l'eco che date a questa cosa.
E naturalmente appuntamento con voi tutti al 46esimo episodio.